Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. In Siria si lavora al day after. I ribelli nominano ufficialmente il primo ministro di transizione, ma mentre Israele continua a bombardare il paese, le incognite per il futuro sono ancora tante. Netanyahu alla sbarra degli imputati. Il premier israeliano ha testimoniato per la prima volta nel processo in cui è accusato di frode e corruzione. È la prima volta che un primo ministro in carica affronta un processo penale. Un anno di Milei in Argentina, la doppia faccia del presidente anarcocapitalista. Stati Uniti, l'amministrazione Biden pensa a un'ampia grazia preventiva per i possibili obiettivi della vendetta politica di Donald Trump. Spagna, il ritorno delle corride. Gli investimenti delle amministrazioni conservatrici danno nuovo slancio alla tradizione che Sanchez sta cercando di vietare. Rubrica sportiva. I mondiali di calcio 2034 saranno in Arabia Saudita. Ancora una volta per la FIFA il business viene prima dei diritti umani. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo andando in Medio Oriente, mentre la Siria sta ancora facendo i conti con l'epocale caduta del regime Assad, il paese intanto in questi giorni continua a essere colpito dai bombardamenti israeliani. L'esercito di Tel Aviv oggi ha detto di aver colpito centinaia di obiettivi strategici siriani. Secondo fonti militari israeliane, l'operazione ha danneggiato circa l'80% della capacità strategica militare siriana. E secondo fonti militari che hanno parlato con Channel 12, si è trattato di un attacco pianificato da anni e l'esercito ha agito per garantire che l'equipaggiamento militare strategico non finisse nelle mani sbagliate. Il premier Netanyahu oggi ha detto di aver autorizzato l'aviazione a bombardare capacità militari strategiche lasciate dall'esercito di Assad e ha detto: se il nuovo regime in Siria permetterà all'Iran di tornare a stabilirsi o permetterà il trasferimento di armi a Hezbollah, risponderemo con forza e gli faremo pagare un prezzo pesante. In tutto questo, come dicevamo, i ribelli di Tayyat Tahrir al-Sham stanno iniziando ad avviare il processo di creazione del nuovo governo. Oggi Mohammad al-Bashir ha annunciato di essere stato formalmente incaricato dalla direzione delle operazioni militari, l'organo del gruppo, di formare il governo di transizione con un mandato che durerà fino al 1 marzo prossimo, e ha incontrato i membri del precedente governo per facilitare la transizione politica. Le incognite sono ancora moltissime, ma in queste ultime ore forse c'è qualche segnale positivo per il futuro della Siria. Lo chiediamo a Emanuele Valenti, che è in diretta con noi. Buonasera Emanuele.
Sì, lo abbiamo già detto, ma vale la pena ripeterlo: quello che sta succedendo in Siria è qualcosa di storico, è un punto di svolta. L'evento più significativo sicuramente della crisi in Medio Oriente è cominciata il 7 ottobre dello scorso anno, ma attenzione, potrebbe non essere l'ultimo, anzi diciamo che i prossimi eventi potrebbero essere determinati proprio dal percorso che riuscirà o non riuscirà a intraprendere la Siria dopo la caduta del regime. I ribelli, hai già citato tu Martina questo incontro, c'è stato questo primo incontro dell'esecutivo, oltretutto con esponenti del vecchio regime, ma c'è stato anche, come dire, un fatto simbolico oggi, apparentemente un segnale positivo: alcuni esponenti di Tahrir al-Sham hanno incontrato dei leader locali nella provincia di Latakia sul Mediterraneo, e quella regione dove c'è la comunità di riferimento della famiglia Assad, quella alawita. Appunto, un segnale positivo, ma solo il futuro ci dirà se a questi annunci seguiranno poi dei fatti concreti.
Ecco, appunto, perché ci sono ancora tantissime incognite.
Sì, sono tutte incognite, diciamo, ci sono delle linee di frattura. Allora, le linee di frattura tra i diversi gruppi che compongono la società siriana, accentuate, sappiamo, all'estremo da 13 anni di guerra civile, sono tra le incognite più pericolose. Qui la domanda è se sarà possibile veramente la convivenza, se i gruppi islamisti sono veramente cambiati e se sono sinceri, appunto, quando parlano di rispetto delle minoranze. E da questo punto di vista la linea di frattura più profonda sembra quella tra arabi sunniti e curdi nel nord della Siria, lo dimostrano gli scontri armati di questi ultimi giorni, durante i quali i ribelli sponsorizzati dalla Turchia hanno mandato via i curdi da due località, Manbij e Tal Rifat. Il presidente turco ha esultato. In sostanza qui la domanda è se i curdi verranno coinvolti in questo nuovo processo politico. Il leader dei ribelli al-Julani ha poi detto oggi che i capi dei servizi di sicurezza responsabili di ripetute violazioni dei diritti umani verranno portati davanti alla giustizia. Qui, a parte le difficoltà a immaginare un sistema giudiziario siriano oggi, la domanda è se veramente alcuni non si faranno trasportare dalla voglia di vendetta. Infine, l'aspetto geopolitico, abbiamo citato alcuni attori esterni, in queste giorni sono molto attivi due vicini, la Turchia e Israele. Martina, hai già detto tu quello che è successo in queste ultime ore. La notte scorsa oltretutto è stato anche bombardato il porto militare di Latakia, e qui la linea di frattura pericolosa potrebbe essere proprio quella tra Israele da una parte e Turchia dall'altra, una linea di frattura già profonda, molto profonda, a causa della guerra a Gaza. In fondo i turchi sono i più vicini in questo momento ai ribelli, che sono arrivati fino a Damasco, e Damasco non è lontano dal confine israeliano. Questo aggiungerebbe ulteriore instabilità. Il passato oltretutto ci fornisce due esempi, almeno tra gli altri, la Libia dopo la caduta di Gheddafi e prima ancora l'Iraq dopo la caduta di Saddam. Ma appunto, nonostante tutte queste incognite, ci sono dei segnali positivi, li abbiamo citati, dobbiamo solo aspettare. Martina.
Grazie Emanuele Valenti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo proprio in Israele, perché oggi il premier Netanyahu ha testimoniato per la prima volta nel processo in cui è stato accusato di frode e corruzione, dopo aver tentato di allontanare il più possibile questo momento. Il momento è arrivato, domani riprenderà il processo. È la prima volta che un primo ministro in carica affronta un processo penale nella storia di Israele. Noi ne abbiamo parlato con il giornalista israeliano Meron Rapoport, giornalista del magazine Più 972.
Era il primo giorno, il giorno della difesa. Beh, è stato niente di eccezionale, non c'erano sorprese, ma ha detto che tutto è basato sul nulla. Non è stato niente di sorprendente.
Lui ha cercato tutti i modi di evitare questa udienza e poi invece ha detto che aspettava questo momento da anni. Di fatto questo processo, l'inizio del processo, insomma, che effetti ha, può avere sulla sua posizione, sulla sua figura, con tutto il contesto di tutto quello che sta succedendo?
Per il momento non cambia molto, perché è stato tutto aspettato, l'abbiamo aspettato da anni. Credo che tutti hanno le loro posizioni, sia quelli che li appoggiano, sia quelli che sono contro di lui. Non vedo come almeno questa prima udienza e le udienze della difesa possono cambiare molto. Direi anche di più, c'è una sensazione che tutto questo processo è stato un sbaglio da parte della procuratura, che forse c'era qualcuno che ha pensato che quando ci sarà questa accusa, questo processo, Netanyahu si dimette, perché è veramente impossibile che un primo ministro continua a essere primo ministro quando c'è un processo contro di lui. Ma lui, Netanyahu, si è provato, direi, quasi più forte di tutta le corti, ha mostrato che non gli importa, e anche al suo campo politico non importa. Al contrario, forse dimostra che lui è ingiustamente accusato, ingiustamente perseguitato. Allora non ha cambiato molto.
Ma e nemmeno dal punto di vista dell'opinione pubblica, perché comunque Ora c'è questo, c'è il mandato d'arresto internazionale che va bene, è visto in diversi modi all'interno della società israeliana, però comunque c'è, ci sono gli ostaggi che ancora sono a Gaza, tutto questo sommarsi di cose non cambia il punto di vista dell'opinione pubblica?
Dal punto di vista dell'opinione pubblica, Netanyahu non è in una buona posizione, ma questo non ha molto da fare con il processo. Il processo è già da anni, credo che la gente, l'opinione pubblica è già divisa su questo. Ci sono quelli che credono in lui e ci sono quelli che credono che lui è la cosa più brutta che è accaduta nella storia di Israele. La società israeliana è molto molto divisa su di questo.
Mi sembra che uno dei temi usciti oggi sia quello del rapporto tra politica e media,
sì.
Che mi sembra un po' preoccupante, no? Come lo vedi questa cosa?
Netanyahu ieri ha fatto una conferenza stampa in cui ha attaccato, non fisicamente, ma in modo abbastanza brutale, due giornalisti della rete di governo, poi il canale 12 che è il più ascoltato. Le relazioni di Netanyahu con la stampa non sono buone da anni, adesso sono anche peggiori. Netanyahu ha un'ossessione per la media, questo lui ha in qualche modo ha ammesso oggi alla corte che lui ha questa ossessione. Lui dice che è perché la media è contro di lui e lui voleva un mercato più aperto di opinioni che rappresenta più il pubblico israeliano che è più a destra. E che adesso i mass media sono di sinistra, una cosa che secondo me è ridicolo, ma comunque lui lo dice. Ma è chiaro che lui è ossessionato con la stampa, questo è chiaro anche dal primo giorno.
Fare Radio Popolare, abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Esattamente un anno fa oggi si insediava Javier Milei come presidente in Argentina. Allora facciamo il bilancio raccontando di una doppia faccia del presidente, quella che guarda all'esterno e quella che guarda all'interno. Sentiamo Alfredo Somoza.
Sono 2000. Quello all'estero, quello che si o quello che dall'estero vorrebbero capire di Milei è il Milei ideologico, cioè in realtà è il Milei prima di fare il presidente, quando era semplicemente un polemista televisivo e quindi poteva permettersi di dire qualsiasi cosa. È stato copertina del Times, che ha intitolato Milei il radicale, ed è stato settimana scorsa copertina dell'Economist con la sua frase d'effetto: il mio disprezzo per lo Stato è infinito. Ma in questa frase, in questo passaggio dell'intervista dell'Economist c'è la contraddizione, perché per quale motivo per lui disprezza lo Stato in modo infinito? Perché lui appunto ideologicamente appartiene a una scuola molto minoritaria del pensiero economico, la scuola austriaca di von Hayek, che da qualcuno viene chiamata anarcoliberismo perché c'è una somiglianza con l'anarchia, cioè con gli anarchici di una volta, anche se è totalmente diversa, nel senso che sia gli anarchici sia questa scuola di pensiero economica, che non è il neoliberismo di Friedman, è ancora più radicale, e, diciamo, hanno come obiettivo l'abbattimento dello Stato. La differenza è che gli anarchici lo vogliono abbattere per creare un mondo di fratellanza tra le persone, questi libertari, come si autoproclamano loro, vogliono abbattere lo Stato perché prevalga la legge del più capace, del più forte, qualcuno direbbe la legge della giungla, sostanzialmente la mitica mano invisibile del mercato. Questo è il Milei ideologico, che incuriosisce molto, perché non è andato mai al governo nessuno che la pensasse in questo modo. Ma è qui la contraddizione, torniamo al suo disprezzo per lo Stato infinito, che è a capo di uno Stato. quindi lui, per quanto dica, come ha detto, che lui in realtà è una talpa all'interno dello Stato, lui sta facendo una riforma radicale dello Stato argentino, ma non può ovviamente da capo di quello Stato immaginarsi di distruggere. Quindi il cortocircuito è questo: lui sta applicando il piano economico che aveva promesso in campagna elettorale in modo gradualista. Ad esempio, per quello che riguarda il cambio, lui voleva cancellare, cioè chiudere la banca centrale e annullare, cioè diciamo fare sparire il peso. Questo ovviamente non è successo, anche perché era tecnicamente impossibile, ma la sua lotta all'inflazione ha stupito lui stesso, perché ricordiamo che è andato al governo a dicembre del 2023 con un'inflazione che quell'anno chiudeva al 245% e alla fine del 2024, cioè adesso, l'inflazione si sta attestando per quest'anno del 104%, quindi in un primo anno di governo si è dimezzata. Qui arriverà nel 2025 la prova del 9 sulla sua ideologia, su quello che sta facendo, perché l'altro dato che loro non amano citare è il fatto che l'Argentina ha toccato il fondo del barile per quello che riguarda la situazione sociale e il 50% degli argentini è sotto la soglia della povertà. Quindi l'anno prossimo bisogna capire se sarà vero, come è vero, che l'inflazione sta scomparendo, e quindi questo ovviamente per chi ha uno stipendio è un cambio totale nella propria situazione economica, ma bisogna capire se quel 5% di crescita in qualche modo si riverserà, senza che lo Stato faccia nulla, su quel 50% sotto la soglia della povertà che spesso o non lavora o lavora in nero. Quindi ecco, la sua idea di uno Stato che non farà nulla e che avrà come unico obiettivo il pareggio di bilancio, se avranno o non avranno, diciamo che probabilmente non avranno una ricaduta di quella crescita economica, e questa è la grande sfida per Milei, perché nel 2025, ricordiamo, nel mese di ottobre, come negli Stati Uniti, stesso sistema, si rinnova il Parlamento, cioè si vota a metà del Parlamento. Attualmente Milei non ha una maggioranza, anzi è ben lontano da avere una maggioranza propria, ma se le cose gli vanno bene potrebbe conquistare questa maggioranza nel mese di ottobre. Quindi la scommessa è arrivare a quella data con un'inflazione già domata e con una crescita economica che sia in qualche modo tangibile.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
Un attacco al governo della legge e alle basi della nostra Repubblica. È durissima Liz Cheney dopo le dichiarazioni di Donald Trump nella recente intervista a NBC, la prima a un grande network, dopo la vittoria elettorale del 5 novembre. Allora, tra le cose dette, Trump ha spiegato che la commissione del Congresso che ha indagato su di lui per il suo ruolo nell'assalto del 6 gennaio avrebbe cancellato le prove perseguendolo per pura acrimonia politica. Trump ovviamente non reca nessuna prova a quanto dice, ma spiega anche che i membri della commissione, che sono appunto arrivati alla conclusione di un suo coinvolgimento nell'assalto al Congresso, sono dei delinquenti, sono dei vermi che per quello che hanno fatto meritano di andare in prigione. A questa cosa gravissima, cioè la minaccia della galera, Trump aggiunge una postilla apparentemente rassicurante. Dice: non farò pressioni sul Dipartimento di Giustizia perché apra un'inchiesta sui membri della commissione. In realtà, in tutta questa storia di rassicurante non c'è nulla. Anche perché, lo dimostrano tante altre cose nel passato, la parola di Donald Trump non è esattamente una garanzia. Comunque, nell'intervista Trump fa esplicito riferimento ai due deputati, la repubblicana Liz Cheney e il democratico Benny Thompson, che hanno guidato i lavori della commissione. Ecco perché Liz Cheney, che nel frattempo, proprio per la sua opposizione a Trump, ha perso il suo seggio repubblicano in Wyoming e ha appoggiato Kamala Harris alle ultime elezioni, ecco perché Liz Cheney dice ora che le affermazioni di Trump sono gravissime, sono un attacco ai fondamenti stessi della Costituzione e della Repubblica. In effetti, più volte nel passato Trump ha minacciato di vendicarsi dei suoi rivali, dei suoi avversari politici. Non è per nulla detto che lo farà davvero, ma le sue scelte per la prossima amministrazione sembrano andare in questo senso. Per esempio, a guidare l'FBI Trump vorrebbe mandare un suo fedelissimo, Kash Patel, che nel passato ha detto che è necessario perseguire tutti quelli che hanno rifiutato la tesi delle elezioni rubate nel 2020, politici e giornalisti insieme. Ecco perché la paura di vendette da parte di Trump e dei suoi a partire dal prossimo 20 gennaio aumentano. Ed ecco perché l'amministrazione Biden sta considerando la possibilità di offrire una grazia, un perdono preventivo ai più probabili bersagli di Trump. Tra questi ci sono appunto Liz Cheney, c'è Anthony Fauci, per esempio, il medico che ha gestito la strategia contro il Covid. C'è Adam Schiff, il deputato che ha guidato il primo impeachment contro Trump al Congresso. Si tratterebbe appunto di un perdono preventivo molto ampio, che riguarderebbe appunto tutte le azioni compiute da questi funzionari, legislatori, amministratori nei loro ruoli pubblici. Per il momento l'amministrazione Biden mantiene uno stretto riserbo su chi potrebbe ottenere questo perdono preventivo, ma già il fatto che se ne parli, già il fatto che si dia la possibilità che un presidente degli Stati Uniti metta in galera i suoi avversari politici, cosa mai successa nel passato, cosa gravissima, appunto, tutto questo è il segno di che cosa si sta vivendo negli Stati Uniti.
E adesso andiamo in Spagna, dove ideologie e investimenti delle amministrazioni conservatrici stanno dando nuovo slancio, stanno riportando in auge la corrida. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Il toro embolado è un tipo di spettacolo che precede le corride. Alle corna dell'animale vengono legate delle torce e il toro viene costretto a correre con il fuoco acceso. Dal 1996 a Madrid il toro embolado è stato considerato maltrattamento animale e quindi proibito. Ora però le autorità regionali della capitale spagnola, dove governa il Partito Popular, hanno deciso di riammettere questa pratica crudele. Una scelta ideologica perché quello dei tori è uno dei tanti fronti della guerra culturale della destra spagnola. A maggio il governo di Pedro Sánchez aveva cancellato il Premio Nazionale di Tauromachia, il massimo riconoscimento per la promozione delle corride, una decisione che ha infuriato il mondo tradizionalista. La proibizione delle corride è una delle battaglie storiche dell'animalismo spagnolo. Finora però solo la Catalogna ha proibito del tutto uno spettacolo che ha sempre lo stesso finale, la morte del toro. Da anni però le corride hanno perso interesse e popolarità. Se nel 2007 uno spagnolo su 10 assisteva almeno una volta all'anno a una corrida, ora sono 2 su 100, secondo dati ufficiali del Ministero della Cultura. In un decennio il numero degli spettacoli si è dimezzato. A scomparire sono state soprattutto le corride dei paesi più piccoli e nelle città di medie dimensioni, dove la poca affluenza ha reso insostenibile mantenerle economicamente. A restare a galla sono solo le 3 grandi plazas de toro, Sevilla, Madrid e Pamplona. Una perdita di peso che è stata trasformata in battaglia ideologica dall'estrema destra, soprattutto da Vox, che ha fatto delle corride un simbolo dell'identità spagnola. Il revival identitario ha un certo traino almeno tra i più giovani under 35. Sempre secondo i dati ufficiali del Ministero della Cultura, in questa fascia d'età si registra più interesse che nel tradizionale pubblico dei cinquantenni. Un fenomeno che si è iniziato a registrare dopo la pandemia. E nel 2022 per la prima volta il numero delle corride è aumentato, un trend che si è stabilizzato nel 2023. Ma il dato più interessante è il numero degli iscritti nel registro delle professioni taurine, che dal 2012 non ha smesso di crescere, passando da 8.000 a quasi 11.000 iscritti. L'Andalusia è diventata la grande riserva della tauromachia spagnola. Qui, in 10 anni, sono state aperte 13 scuole di tori per un totale di 34. In tutto, però, ci sono solo 500 studenti, nonostante siano gratuite, sostenute completamente con finanziamenti pubblici. Il fatto è che il mondo delle corride senza i soldi delle amministrazioni locali legate alla destra sarebbe destinato a sparire. A Madrid la regione ha speso 7 milioni e mezzo di euro solo per finanziare gli allevatori di tori da corrida. Un altro segnale della crisi esistenziale che affronta il settore è il destino del canale TV dedicato alle corride, One Toro. In appena 4 anni di vita ha accumulato 12 milioni di perdite e a settembre ha annunciato che avrebbe ridotto le sue emissioni per la mancanza di abbonati. Insomma, le corride sono agli sgoccioli, per quanto l'estrema destra ne faccia una battaglia.
Chiudiamo con la nostra rubrica sportiva. Ancora una volta la FIFA sceglie il business davanti ai alle violazioni dei diritti umani. Infatti i mondiali di calcio maschile del 2034 saranno in Arabia Saudita. Prima di sentire Luca Parena, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Non ci si aspettano sorprese, solo la conferma di quel che di fatto è già stato deciso. Con un congresso straordinario che si riunirà domani pomeriggio in videoconferenza, la Federazione Internazionale di Calcio, la FIFA, assegnerà le edizioni 2030 e 2034 dei mondiali maschili. In entrambi i casi la candidatura è una sola, la scelta è di fatto obbligata. I mondiali 2030 andranno a Spagna, Portogallo e Marocco, anche se è già previsto che 3 partite si giocheranno in Sud America, in Uruguay, Argentina e Paraguay, per celebrare il centenario della Coppa del Mondo. I mondiali 2034 andranno invece all'Arabia Saudita, ed è qui che la faccenda si fa ancor più discussa e discutibile. Dopo le polemiche seguite alle assegnazioni delle edizioni 2018 alla Russia e 2022 al Qatar, la FIFA ha introdotto nel processo di selezione delle candidature per i grandi eventi dei criteri relativi al rispetto dei diritti umani. L'Arabia Saudita è notoriamente un paese dove le libertà sono ridotte al minimo. C'è la pena di morte, la criminalizzazione del dissenso, le donne hanno pochi diritti, le coppie omosessuali sono accettate solo quando si tratta di turisti per iniziative spot, migliaia di lavoratori e migranti vivono in condizioni di marginalità e sfruttamento. Nonostante questo, il rapporto della FIFA ha classificato la candidatura dell'Arabia Saudita dal lato del rispetto dei diritti umani a rischio medio. All'offerta per ospitare i mondiali 2034 è stata attribuita una valutazione media di 4.2 su 5, un punteggio tra i più alti mai assegnati, anche se 8 dei 15 stadi in cui si dovrebbe giocare devono ancora essere costruiti e altri 3 avranno bisogno di lavori significativi. Il mondiale può essere un'occasione per avviare un processo di riforme, è già stato detto rispolverando un frasario che 2 anni fa in occasione dei mondiali in Qatar era già stato ampiamente utilizzato.
Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel gay.
Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, in Qatar aveva pronunciato un discorso in cui accusava di ipocrisia e di doppia morale i critici dei mondiali 2022.
So if somebody thinks that by just hammering and criticizing and hammering and criticizing we achieve something, well, I can tell you we achieve exactly the opposite. Because this will be viewed as provocation. And then if you provoke me, I react.
Ora, con l'assegnazione all'Arabia Saudita, torneranno molti dei problemi denunciati fino a poco tempo fa. Amnesty International e la rete di organizzazioni non governative e sindacati Sport and Rights Alliance lo scorso giugno hanno condiviso un rapporto sui rischi per i diritti umani legati a entrambe le candidature che saranno approvate domani dalla FIFA. I vantaggi commerciali assicurati anche dall'interesse dell'Arabia Saudita a investire sempre di più nello sport vengono ancora prima di qualunque costo umano, ambientale e sul piano dei diritti umani. Il calcio mondiale ha scelto la sua strada e non vede motivi per dover tornare indietro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.